Un sms dall'Amazzonia ieri, che era ancora in una tempesta. Allora io non dico quello che avrebbe detto Alvaro, che è pressoché impossibile, dirò delle riflessioni mie, comunque introduttive al progetto My Neighborhood, che conosco abbastanza bene, pur non essendoci dentro. E per introdurre alcune delle tematiche fondative del progetto, che sono il rapporto tra innovazione e creatività e quel senso di territorio che il concetto di neighborhood esprime bene. E mi piace spesso partire ricordandoci che non siamo qui a scherzare, che siamo in mezzo ad una crisi molto profondo di tutte le nostre strutture della nostra società, e ci sono tre dimensioni grosse di queste crisi, che è la dimensione economico-finanziaria, il sistema capitalistico e non sta producendo risultati apprezzabili da un lato. Dall'altro lato abbiamo il problema ambientale, che la terra è destinata ad esplodere tra una cinquantina di anni, e il terzo problema è quello democratico, che nessuno crede più o dà fiducia più nelle istituzioni. Ma il problema principale è che più si cercano di risolvere questi tre problemi separatamente, e più progressi si fa su uno di queste cose, peggiore diventano le altre cose, perché ci dicono che l'unico modo di uscire dalla crisi finanziaria è la crescita, e la crescita non fa che peggiorare il problema ambientale e così via. Quindi è una crisi sistemica, di cui ancora non si intravedono le piccole luci di come uscire. Ma una cosa è certa, o almeno così è la politica della Commissione europea e quasi di tutti quanti, e che ci vuole l'innovazione. Ricordiamoci che 5 anni fa la parola innovazione non si usava tanto. Ora è scontato come l'unica soluzione, che vuol dire cambiare tutto. E la Smart City è la soluzione di tutti i nostri problemi. E qui abbiamo un'immagine tipica della Smart City, con elencato intorno tutte le cose che probabilmente corrispondono a degli stand qui alla CI, che abbiamo smart luce, smart factory, smart qua e là, immaginandolo in una specie di navicella spaziale che non esiste da nessuna parte. Questa smart city non si capisce dov'è, non si capisce chi ci abita, perché non ci sono persone. Ed è quell'esempio, secondo me, rappresenta bene un termine che rubo da Polanyi e Granovetter, che loro parlavano del sistema economico negli anni 30 come una cosa disembedded, cioè completamente distaccato, come quell'immagine della Smart City, dalla nostra società, dalla realtà, dalla vita quotidiana. E io credo che adesso la sfida che abbiamo è relativa al fatto che la tecnologia, l'immagine, l'idea di Smart City è disembedded, cioè è una cosa là, come una navicella spaziale, che non c'entra nulla con i problemi veri e con la vita reale. E il rischio con gli investimenti in smart grid, queste sono le cattedrali nel deserto, che forse qualcuno ricorda della politica dello sviluppo italiano negli anni 70, le fabbriche, le grandi infrastrutture che dovevano risolvere tutti i problemi, che sono finite a arrugginire e fornire pascolo per le pecore. E noi corriamo molto questo rischio di spendere miliardi in infrastrutture per smart city, che se sono disembedded, se non c'entrano niente con la realtà, finiscono così. Quindi proviamo a immaginare che l'innovazione è il processo in cui una tecnologia dà, perché la tecnologia nasce come cosa astratto, che la tecnologia diventa una cosa che fa parte della vita quotidiana, diventa embedded, diciamo. E per questo ricordiamoci, ci sono due definizioni di tecnologia. Il primo è quello che associamo con l'iPod, è l'oggetto, è la cosa, è l'innovazione che si vende nei negozi, che diventa posti di lavoro, eccetera, eccetera. Ma c'è un'altra definizione della tecnologia, e questo viene dal dizionario antropologico, che è più come la gente usa le cose, indipendentemente da come sono state progettate dagli ingegneri. Qui abbiamo una bottiglia che è stata progettata per certe norme sanitarie, per stare un certo numero dentro una scatola, per stare efficientemente dentro un container, eccetera, eccetera. E qualcuno, ignorando tutti questi aspetti che hanno pensato i progettisti di quella bottiglia, l'ha usato come una nuova tecnologia per la comunicazione, in un certo senso. E questa è talmente una costruzione sociale che sappiamo tutti che cos'è. Se vediamo un messaggio in una bottiglia sulla spiaggia, sappiamo esattamente che cos'è. Quindi è talmente una tecnologia, e l'SMS era lo stesso cosa, una tecnologia completamente costruita dalla gente, al di là delle intenzioni degli ingegneri. Quindi possiamo tra di noi immaginare che Smart Cities è un ambito di lavoro, di ricerca, se vogliamo una palestra con il quale possiamo tentare di salvare il mondo, diciamo, noi stessi almeno, in cui possiamo sperimentare questo processo, imparare a fare embedding della tecnologia, di renderlo utile, perché ci servono queste tecnologie, non è che ne usciremo senza. Prendiamo un esempio, questo è viene dal progetto Smart Santander, 5 milioni di euro credo, che si traducono in 30.000 sensori, e questo è Santander dove c'è la maggior parte di questi sensori, e i colorini si vedono soprattutto quelli gialli che sono sotto posti macchina, così posso sapere in tempo reale dove posso trovare un parcheggio, e poi ci sono sensori ambientali di qualità dell'aria che poco a poco si vedono, e poi ci sono alcuni sensori di quante persone sono in una piazza, eccetera, eccetera. Questo è lo Smart City, no? Perché ci hanno speso un sacco di soldi, ci hanno messo un sacco di sensori, e così posso capire dove parcheggiare la macchina. E questo fa parte di un concetto di innovazione che non è quello che abbiamo detto prima, ma è quello dominante nella società, dove l'innovazione è il problema di trasformare una lampadina che preferibilmente si accende in un garage in California o normalmente in un qualche tesi di laurea universitaria e portarlo al mercato, cioè di farlo diventare uno startup nella migliore delle ipotesi e di venderlo a qualcuno senza domandarci a chi serve, ma soprattutto è concepito come un processo lineare, da una cosa che non serve a nessuno a una cosa che serve alle persone. Invece nel frattempo abbiamo imparato che l'innovazione non è un processo lineare, che ci sono diversi tipi di innovazione. Si parla molto dell'innovazione sociale, non si parla abbastanza dell'innovazione istituzionale, che sono diversi percorsi di innovazione che procedono ognuno un poco per i fatti loro e si intersecano, interagiscono lungo il loro cammino. Non è una cosa che va diritto da un punto all'altro. E tutto questo paesaggio dell'innovazione, dell'innovazione sociale che provoca magari uno scientifico, che poi porta ad uno industriale, che poi porta ad una trasformazione istituzionale, eccetera, eccetera. E questo paesaggio che casomai progredisce nel tempo in questo processo di embedding, che non saprei come dire in italiano. E qui c'è una fotografia da My Neighborhood, a Mureria. Qui quanti sensori ci sono? Qua ce ne sono già 10. Là quanti sono? A parte il fatto che quella è una foto di un concerto, un matrimonio, non ho capito cosa. E quindi è pieno di macchine fotografiche, di macchine di riprese video. Oramai i cittadini sono i sensori. A che servono i 5 milioni di euro quando ci sono forse più sensori là che nello slide che ho fatto vedere prima? Ma quei sensori di prima sembrano facili da gestire, perché li collego tutta una scatoletta e vedo quali sono i parcheggi liberi e faccio un'app. Questi sensori, per avere in accesso, dobbiamo parlare con quella gente là. Dobbiamo cercare di capire se quella gente là ha voglia di farci sapere se sta vibrando o no il loro telefono e dove sono, qual è la loro fascia di reddito mentre sono là. Quale società, quale concetto di cittadinanza abbiamo per gestire questo tipo di cose? Questa è la sfida che abbiamo, ma questo significherebbe embedding della tecnologia. Già lo smartphone come telefono, come lettore di mail è embedded, ce l'abbiamo probabilmente tutti in questa stanza. Ma tutti i sensori che sono là, perché cosa li usiamo? Solo per fare queste cose del terremoto in Giappone? Allora arriviamo al concetto di innovazione territoriale. Lì l'innovazione sta succedendo, ma sta succedendo un'innovazione a Mureria, che è il nome di quel quartiere di Lisbona, che può succedere solo là e che può succedere solo con quella gente e solo con quei smartphone dentro le tasche di quelle persone. Quindi la cosa di cui stiamo parlando è che il territorio, dobbiamo cominciare a vedere, in teoria tutto questo si chiama smart cities, ma vediamo interventi e convegni su che cos'è la città. Dove è tutto smart e niente city? Dove è il territorio? Che cosa rende Bologna diverso da Lisbona? In che modo siamo capaci di leggere diverso tipo di innovazione? Come facciamo a far atterrare quella navicella spaziale di modo che quello che c'è a Bologna è di Bologna e quello che c'è a Lisbona è di Bologna? Dobbiamo sapere leggere e interpretare il capitale del territorio, cioè quali sono le risorse. C'era un discorso di Carolyn Hassan di Bristol ieri, che era bellissimo, tutto il lavoro che loro facevano di cercare di parlare con la gente del luogo, capire che cosa sanno fare, e questo era il quartiere più povero della città. Quale conoscenza c'è là, embedded, che noi non sappiamo? Quando cominciamo a saper leggere, vedere, capire il territorio in cui siamo, che dobbiamo rimparare questo, perché siamo troppo di navicella spaziale, tutto è atterritoriale, la tecnologia, i media, la televisione, tutte cose, quello che mangiamo quasi, a meno che a Bologna almeno no. Allora, lo smart city è la questione di quali sono le dinamiche che rendono possibile far vivere questo capitale territoriale e farlo diventare innovazione territoriale. Una breve panorama di alcuni esempi, tanto per stimolarli. Questi sono, me l'ha dato uno dell'EIB, le 5 dimensioni del capitale territoriale, e vediamo un po' con qualche esempio cosa voglio dire. Per valorizzazione del capitale naturale, questo è un progetto pilota nel Montenegro, dove c'è una zona che pare sia di una natura bellissima, spettacolare, che cominciava ad essere invaso da un certo turismo di massa relativa, quella nave là è niente rispetto alle cose che si vedono al porto di Palermo, ma comunque tutto è relativo. Allora hanno fatto un lavoro, anche usando i social network e tutte cose, di mobilizzare la gente locale, di negoziare con gli operatori turistici, eccetera, eccetera, e inventare un sistema, un modo di far turismo in quel modo, in quel luogo, dove è un'esperienza turistica diversa, che rispetta la gente che c'è là e che rispetta il territorio e la natura che c'è là. E quindi è un turismo di dialogo ed è un turismo che non consuma il territorio dove tocca e porta benessere lo stesso. E questo è l'innovazione per difendere il capitale territoriale. Questo è vicino a dove sto io, a Favara, in Sicilia. È uno dei posti, era fino a poco tempo fa, uno dei posti più difficili della Sicilia, periferica addirittura rispetto ad Agrigento. E il centro storico stava cadendo a pezzo, finché un notaio che era di Favara ha comprato due o tre isolati interi per quasi niente, e ha creato una cooperativa artistica, di artisti. E la gente è venuta là, l'hanno restaurato insieme come comunità, e ora il Culture Farm Park Favara era già pubblicato su Guardian 2-3 anni fa, è noto come uno dei luoghi più importanti nel circuito artistico e culturale nel mondo. Tant'è che quando Google ha organizzato la sua grande festa in segreto in mezzo ai tempi del Valle dei Templi di Agrigento, Favara era uno dei punti che hanno visitato lungo la cosa. Quindi Favara si è completamente cambiato con un approccio completamente innovativo su come rivalorizzare il capitale fisico, che nessun comune avrebbe pensato né potuto fare. E questo è innovazione. Questo è innovazione relativo al capitale simbolico, che è quello che forse dimentichiamo più spesso. Questa è una proposta che non è Smart City, ma non è importanza. Questa è una proposta di risuscitare il vecchio Pentecoster, che è una nave greca, come si vede, come laboratorio di sperimentazione di nuovi materiali e nuove tecnologie. C'hai le vele che sono pannelli solari, c'hai i motori che sono prototipi di nuove tecnologie e tutte cose, miscelando queste dimensioni di ricerca su nuovi materiali e tecnologie dell'energia molto con questa dimensione culturale, anche con una dimensione sportiva, perché nel loro piano stanno adesso raccogliendo i soldi per far nascere partire queste cose qua. C'è anche la competizione online per diventare un rematore nel viaggio di lancio e tutte queste cose che potete immaginare, la gasa le persone, e poi diventa tutta una cosa di esercizio fisico e di remare, essere uno dei 50 rematori, eccetera. Quindi è un approccio estremamente innovativo, ma dà una certa dignità alla memoria, al valore del capitale simbolico del Mediterraneo, cioè lo trasforma in innovazione, in luogo di ricerca. Questo è un ATM, Electronic Town Meeting, fatto con Francesco qua in un progetto precedente a Palermo, e questo è un modo di valorizzare il capitale umano cui abbiamo. Questo è, volendo, una di tante tecnologie partecipate, non so se a Bologna se ne sono fatte di queste cose, ma il fatto principale è questo: è un'educazione alla cittadinanza, un'educazione alla cittadinanza attiva, e dobbiamo pensare il capitale umano non come le statistiche ci dicono di che università hai fatto o quanto guadagni, e cercare di capire che spessore di cittadinanza abbiamo nel capitale umano, perché questo è il capitale umano che ci serve per poter fare innovazione davvero in una logica smart city che possa mai funzionare. E credo che la maggior parte di voi operate sul campo, e il problema, diciamo, principale è che il nostro capitale umano non ha nessuna formazione alla cittadinanza, alla partecipazione, al coinvolgimento, e su questo dobbiamo lavorare pure molto, e questo lo vedrete anche molto in My Neighborhood. E per ultimo, capitale spaziale, e questo credo che il signore tutto a sinistra lo riconosce, questo foto, perché viene da Quarto Giaro. E questo è un lavorare su capitale spaziale, che è quello, secondo me, per noi più difficile da capire, interpretare e capire la sua potenziale innovativa, perché siamo così abituati a pensare in modo aspaziale, come se fosse un beneficio come se l'economia di scala o il mercato per un qualsiasi app è proporzionale alla sua aspazialità e non alla sua spazialità. Ma qui stiamo lavorando in una periferia che diventa un centro. Stiamo lavorando in un backyard, nel dietro di un palazzo che diventa il davanti del palazzo. Stiamo lavorando sull'innovazione delle qualità delle dimensioni spaziali. E questo, secondo me, è la cosa più interessante di questo progetto My Neighborhood. Come fai a trasformare la dimensione spaziale in servizi urbani, in un progetto urbano e anche in una piattaforma sociale che ricrea le relazioni spaziali tra le persone? Caro, ho finito. Grazie. Thank you.